Sia lodato Gesù Cristo. Vi ricordo anzitutto che la celebrazione che noi stiamo facendo, la solennità dell'Epifania, non è affatto la fine del tempo liturgico del Natale, come dice il proverbio, semplicemente perché il proverbio parlava della liturgia antica. Dopo la riforma del Concilio Vaticano II non è più così, quindi siamo ancora fino a domenica dentro, in un modo profondo, in un modo radicato, dentro il tempo di Natale. Al centro del tempo di Natale, come anche abbiamo detto domenica, c'è proprio il mistero dell'incarnazione, sul quale ancora noi siamo invitati a riflettere. La festa di oggi è una festa importantissima. Ho già accennato all'inizio della messa che questa festa, che ha un nome greco, che significa manifestazione, indica una manifestazione plurima. E questa manifestazione è sostanzialmente tre cose. Primo, manifestazione di Dio in carne umana. Così Dio non è più inaccessibile. Così Dio è uno che si è sporcato le mani con noi, uno che cammina come noi tra le vicende di questo mondo, uno che conosce la nostra storia. Vi ricordate, la domenica prima di Natale abbiamo letto la genealogia di Gesù, quella serie di nomi un po' noiosa, no? Che alla fine uno dice, ma perché ci fanno sentire queste cose? Che cosa apprendiamo dall'elenco di questi nomi? Proprio questo fatto, che Gesù ha assunto la storia personale di ciascuno di noi, non la storia del mondo soltanto, ma la storia personale di ciascuno, vuol dire conosce da dove vengo, qual è stato il mio percorso di fede, come sono in questo momento, quali sono le mie difficoltà, quali sono le cose anche dal punto di vista di fede che mi vengono più facili, quali problemi posso avere. E non li conosce soltanto a livello mentale, ma li conosce, come abbiamo spiegato in Avvento, a livello esperienziale, perché li fa suoi. La compassione di Gesù è questo, no? Che assume dalla nostra vita tutto, che fa diventare suo personale quello che è nostro. Dunque questo bambino è la manifestazione di un Dio che fino a quel momento era, sia nella religione ebraica ma anche nel paganesimo e nelle altre religioni, inaccessibile, totalmente altro, qualcosa che nessun uomo poteva toccare, poteva avvicinare. Dio invece ha voluto fare questo atto di enorme degnazione nei confronti dell'uomo, scendere a livello nostro. Io altre volte ho citato un proverbio che a me piace moltissimo in latino, non so se me lo concedete di dire due parole in latino che traduciamo, eh? Me lo concedete, grazie. Amor aut paris invenit, l'amore o trova due uguali, aut paris facit, o li fa uguali. E Dio, che non aveva in noi qualcuno di uguale, perché noi siamo infinitamente più piccoli di Lui, non è pensabile una proporzione, cosa ha fatto? Non ci ha chiamati alla sua grandezza, non ce l'avremmo fatta, si è umiliato Lui. È sceso Lui a nostro livello, perché l'amore vero è quello che fa due pari, che li fa diventare fratelli. E noi questo, certo, lo diciamo certe volte senza attenzione, lo diciamo certe volte senza molto impegno del cuore. Noi diciamo siamo figli di Dio, fratelli di Gesù Cristo. Queste cose sono impensabili. Provate a dirle a un ebreo, sviene. Provate a dirle a un musulmano, sicuramente si adira. Sono impensabili fuori dalla nostra religione. Secondo modo di manifestazione di Dio che in questo bambino i magi hanno riconosciuto: il Figlio di Dio, il Re dell'universo e il nostro Salvatore. Di questo parleremo subito. Una manifestazione, allora, quella di Gesù in carne umana, non chiusa, che è nato così e finito, ma nella sua interezza Dio si manifesta in quel bambino. E poi questa verità di fede che è luce, infatti la liturgia di oggi è una liturgia di luce. Se voi andate a riprendere la prima lettura, vedete questa, no? Cammineranno i popoli alla sua luce, il re allo splendore del suo sorgere. Perché questa verità, la verità della fede cattolica, della nostra religione, è luce confronto alle tenebre del paganesimo. Questo bambino è manifestato come Dio, come re, come Signore, non solo per un popolo, perché questo era nella mentalità degli ebrei, no? Che solo loro conoscevano il Dio vero e solo a loro Dio pensava, ma una chiamata di tutti i popoli alla fede. Anche noi, pensateci bene, noi, se vogliamo parlare in senso ampio, come italiani, ancora di più come sardi, noi non eravamo della stirpe ebraica, noi abbiamo una radice pagana e a questa radice Dio ha pensato, mandando il suo figlio per una salvezza che non è limitata a un popolo, ma è aperta a tutti quanti. Per cui la festa di oggi è veramente una manifestazione piena, una manifestazione reale di chi Gesù possa essere per noi e per tutti i popoli della terra. Io avrei cambiato un po' il salmo responsoriale, perché questo "ti adoreranno" sembra quello che dovrà venire, un'utopia, un desiderio. Io avrei detto "ti adorano, Signore, tutti i popoli della terra", perché noi sappiamo che la Chiesa Cattolica è già presente in ogni parte della terra, lo sappiamo con certezza, e sappiamo che tutta la terra è chiamata ad essere parte della Chiesa, a formare un solo popolo, come ha detto Gesù, un solo gregge con un solo pastore. Però oggi vorrei con voi, perché questo è utile dal punto di vista di fede, fermarmi un attimo su questi personaggi, i magi, e sull'esempio che loro danno. Noi abbiamo degli elementi che sono della tradizione, dai Vangeli apocrifi o dalla tradizione. I nomi, per esempio, non sono nel Vangelo. Il numero anche non è nel Vangelo, perché solitamente si indicano come 3 magi in virtù dei doni che sono stati portati. 3 erano i doni e la tradizione ha applicato questi 3 doni a 3 personaggi. In realtà, se voi ci pensate, l'oro poteva essere portato da più persone e così anche la mirra e l'incenso. La tradizione dice questo, ma noi andiamo all'insegnamento fondamentale che ci dà il Vangelo. Chi erano? Il Vangelo non ci dice neanche che fossero re, però ci dice che erano dei magi, cioè dei maghi, dei personaggi importanti. Perché? Ce lo dice il Vangelo stesso. Erode non li avrebbe ricevuti se non fossero stati dei notabili, delle persone di rilievo. Erano fondamentalmente delle persone alla ricerca di Dio. Erano delle persone che si sono messe il problema, delle persone in cammino. E quando vi dico in cammino, vorrei che pensaste non soltanto un cammino fisico, che pure è vero, l'hanno fatto. Sono venuti dalle estremità della terra allora conosciute e sono venute senza aereo, senza treno, senza bus e senza macchina e senza nave. Ma come atteggiamento di fede, persone in cammino, persone che in un modo che noi non sappiamo hanno capito che quella stella interrogava il loro cuore, che quella stella era un segno che Dio dava loro per realizzare probabilmente qualcosa di importante, ma qualcosa che loro non sapevano. E il Vangelo stesso ci dà la notizia: quando hanno rivisto la stella sul posto dove era il bambino, hanno sentito una grandissima gioia. Avevano capito, come persone che si mettono il problema, avevano capito che la loro vita sarebbe stata senza significato se fossero stati dove erano, se fossero stati fermi. E questo è un insegnamento grandissimo per noi. Io ripeto una cosa, ma non ho intenzione di offendere nessuno, evidentemente, ma ripeto una cosa che ho detto stamattina e la dico coscientemente, come ho fatto stamattina, per farvi pensare. Se uno pensa io sono a posto, io ho già tutto quello che mi serve, io conosco già la religione, questa persona è una persona che ha problemi in testa anzitutto, e ve lo dico così proprio papale, ma allo stesso tempo con molto affetto, perché nella nostra religione c'è questo desiderio di Dio, quello che i santi hanno chiamato la nostalgia di Dio, il bisogno di cercare Dio. Voi immaginate che San Benedetto, nella sua regola per i monaci, quindi non stiamo parlando di persone che vivono nel mondo come me, come voi, ma i monaci, San Benedetto nella regola scrive questo: querere Deum, cercare Dio. Cercare Dio è la cosa più importante della nostra vita. Non cercare Dio come facevamo da piccoli quando giocavamo a nascondino, ma cercare Dio vuol dire metterci sempre sulla strada che Dio ci indica, metterci sempre in discussione, perché nessuno di noi è arrivato. Nessuno di noi può dire ho la salvezza in tasca e l'aureola nel cassetto del comodino. Tutti noi siamo persone in cammino. Ed è proprio così che questi magi sono diventati un esempio, sono santi. Se fossero stati al loro paese, con le loro ricchezze, con il loro atteggiamento di studio, pensate voi che ne avremmo parlato oggi? No. Per il fatto che loro si sono messi alla ricerca, per questo sono diventati importanti. La gente dice, magari non voi, però la gente dice io ho problemi dal punto di vista di fede, ho problema a frequentare la domenica, ho problema a ricevere i sacramenti, ho problema a pregare, non capisco questo, non capisco quell'altro. Risposta: mettiti in cammino, mettiti in cammino, mettiti in discussione, apri il cuore a questa situazione qui, nella quale il Signore sicuramente, come ha fatto con i magi, così anche con te parlerà. Il Signore sicuramente, uso il termine di oggi, si manifesterà anche per te. Sicuramente il Signore avrà anche per te qualcosa da dire, capirai anche tu qualcosa. Non chiedermi cosa, non lo so. Quello di cui hai bisogno, questo sì lo so. E mettiti alla ricerca di Dio, perché questa ricerca sarà appagata. Sant'Agostino, che della ricerca di Dio ne sapeva due righe, come si dice in sardo, Sant'Agostino dice: non lo cercheresti se non l'avessi già trovato. Il desiderio di Dio è già un aver trovato Dio, ed è Dio che ti chiede di conoscerlo sempre di più. Ho fatto un esempio ieri, mi sa che lo faccio anche stasera. Ma che cosa fa un fidanzato che è veramente innamorato della fidanzata, o un marito che è veramente innamorato della moglie? Cosa fa? Non fa altro che pensarla tutto il giorno. Più innamorato, più la pensa 700 volte al giorno, manda 350 messaggi, trova il modo di farsi vivo, di avere dei momenti da passare con la sua fidanzata, porta, non so, dei pensieri, dei regali. È questo che noi dovremmo fare con Dio, avere questo tipo di rapporto. Non un rapporto di dovere, no? Come dicevano gli antichi romani nel diritto, do ut des, io ti do qualcosa, Signore, così tu mi dai qualche altra cosa. No, il nostro è un rapporto con Dio, un rapporto di questo genere. E allora veniamo a questi doni, ma questi doni sono soltanto quello che avevano i magi di non deperibile? Potevano portare quello che hanno portato i pastori? No, perché venivano da molto lontano e non c'era il frigorifero, e penso che anche adesso alcune cose non le potremmo portare da lontano, come hanno fatto i pastori, hanno portato i viveri. Questi dovevano portare qualcosa che possedevano e che non si corrompeva. Hanno portato infatti oro, incenso e mirra. Questa mirra è un unguento, un olio che si può anche condensare e conservare in piccole pietre. Hanno portato quello che avevano, ma questi doni sono simbolici, cioè sono i doni che hanno portato, ma i padri della Chiesa da subito hanno visto in questi doni un qualcosa che ci dà un insegnamento di fede. Portano oro. L'oro apparteneva soprattutto al re, che è il re, quello che è padrone delle casse del regno. Che cosa chiede a me oggi Gesù? Mi chiede di cercarlo, chiaro. Che cosa posso offrire a questo re che trovo nella parola, che trovo nei sacramenti, che trovo nella preghiera? Cosa offro? Offro il cuore, questo è il mio oro. È la cosa più importante che ho, il mio cuore. È la sede dei miei sentimenti, è il posto dove racchiudo le persone care, i desideri, anche quelli inaccessibili agli altri. Gesù vuole il mio cuore e regnerà sul serio solo quando io questo cuore glielo offrirò. Adesso non voglio allungarmi molto, ma nel Vangelo c'è continuità di questo argomento. Gesù ne parla molte volte della sua regalità. Pensate soltanto alla Domenica delle Palme, quando lui è accolto come il figlio di Dio benedetto, il figlio di Davide, che era re. Ma pensate soltanto al processo, quando davanti a Ponzio Pilato Gesù dice: tu lo dici, io sono re. Dunque, se noi dobbiamo riconoscere Gesù come re, non lo dobbiamo fare offrendo dei soldi, offrendo dell'oro. Dobbiamo farlo offrendo un cuore, perché Gesù possa regnare lì. L'incenso. Voi sapete che l'incenso si usa nella liturgia del Tempio, prima gli ebrei, e poi anche nella liturgia cattolica. Questo incenso è il segno della nostra preghiera. Cari fratelli e care sorelle, noi dobbiamo convincerci che la cosa più importante della nostra vita è la preghiera. La cosa più importante della nostra vita non è la salute e neanche il lavoro, come dice la gente. Anche per l'inizio dell'anno abbiamo sentito queste cose, non dice: ti auguro tanta salute, no. Il lavoro, la cosa più importante è la forza della preghiera. Noi dobbiamo frequentare la preghiera, dobbiamo offrire al nostro Dio, che è Gesù, la nostra preghiera continua e abbondante. Dobbiamo pregare molto, pregare sempre. Questo lo dice Gesù. Allora pensate, no, che in tutti i posti dove noi siamo possiamo pregare. Anche quando siamo in casa, anche quando facciamo le faccende di casa, anche quando siamo per strada, anche quando siamo al lavoro, un pensiero breve che tocca il cuore di Dio. Gesù, aiutami, Signore, perdonami. Gesù, ti voglio bene. E sono piccoli pensieri, piccole fiaccole di amore che noi possiamo lanciare verso Dio. E questa mirra che cosa sarà mai? Cosa assomiglia alla mirra nella nostra vita? I nostri sacrifici. Perché col nostro sacrificio che noi ci avviciniamo al nostro Redentore che per noi è morto sulla croce. Sacrificio, sacrum facere, vuol dire che tutte le cose della nostra vita che propriamente non sono religiose lo possono diventare. Che lavoro fai? Faccio l'idraulico. È un lavoro religioso? No. Ma se tu lavori per amore di Dio e offri questo lavoro, quel lavoro diventa sacro. Cosa fai? Faccio la mamma di famiglia. Tutti i giorni la lavatrice, la pulizia a terra, estendere, stirare i piatti. È un lavoro sacro? No. Se lo offri, se lo fai per amore di Dio, è sacro. Sacro come il mio ministero di sacerdote che tocco tutti i giorni Gesù. Sacro perché santifichi tutto quello che fai. E ci sono le rinunce e ci sono le cose difficili della vita che diventano ancora più preziose da offrire davanti al Figlio di Dio. Questa mattina i bambini, quando hanno fatto la sacra rappresentazione, avevano un cofanetto con dentro tutte cose che brillavano e monete di cioccolato. E quando è arrivato qui davanti a Gesù bambino, il re Maggio ha aperto lo scrigno, come dire, ecco, ti faccio vedere quello che ti ho portato, queste cose che brillavano. Così nella nostra vita ci sono delle cose che possiamo offrire normalmente e quello che ci costa vale di più. Ecco, noi adesso guardiamo il bambino di Betlemme, è il figlio di Dio, è il re dei re, è il nostro salvatore. La domanda è questa: cosa offri stasera? Cosa offri per dire la tua adorazione, il tuo amore? Cosa offri? Sei venuto qua per dovere, sei venuto qua per tradizione, sei venuto qua perché, non so, o sei venuto qua per dire: piego il mio ginocchio davanti a questo bambino che col suo amore ha salvato l'umanità, che col suo amore mi dà la possibilità della vita eterna, che col suo amore mi ha tratto dall'oscurità del peccato, dalla tenebra dell'errore, per vedere questa luce bellissima della comunione con Lui. Cosa dai a Gesù? Torniamo a casa con questa domanda che secondo me è importante: cosa do della mia vita a Gesù? Preghiamo come abbiamo fatto tutti i giorni in questo tempo di Natale, San Giuseppe e la Madonna Santissima, perché ci diano Gesù. Avete sentito il Vangelo, no? Trovarono il bambino con Maria sua madre. Ci diano Gesù e lo conservino nel nostro cuore. Sia lodato Gesù Cristo.